Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori delle comunità italiane nel mondo ben sintonizzati. Quest'oggi nella nostra trasmissione festeggeremo un centenario importante. Eh sì, perché nel 1924 nasceva in Italia uno dei miti fondanti, dei pilastri della storia della musica leggera, l'indimenticato ed indimenticabile Achille Togliani. Un vero e proprio divo, e voi sapete, quest'oggi celebriamo il centenario, ma per lui, come per tutti i miti della canzone, gli anni non passano, non c'è età. Le sue canzoni, le sue interpretazioni, la sua personalità, ieri come oggi, sono sempre attuali. Racconteremo la storia di questo mito insieme ad un testimone d'eccezione, il figlio. Il figlio Adelmo, che ha prodotto un bellissimo documentario che si intitola Parlami d'amore, per festeggiare il centenario dalla nascita del suo papà, l'ha coprodotto insieme alla Rai e ve ne parleremo fra poco durante il prosieguo del programma. Voi sapete, ragazzi, che la nostra trasmissione si intitola Confidenziale, quindi chiudete gli occhi e fate finta di essere a un tavolino di un bar, ci prenderemo un caffè e chiacchiereremo, Adelmo, io e voi, per ricordare la figura del grande Achille.
L'ora dei sogni del cuore suona per te, vieni con me, soli nell'intimità, l'alba d'amore ci bacerà. Luci a luci spente voglio star vicino a te e stringerti più forte a me. Appassionatamente sul mio cuore ti terrò e dolcemente ti dirò. È tanto bello star così, con gli occhi chiusi e dirti sì, e chiederemo un po' d'amore per far sognare il nostro cuore. A luci spente voglio star vicino a te e stringerti più forte a me. E quando eternamente la tua vita mia sarà, vivremo la felicità. Chiusi e dirti sì, e chiederemo un po' d'amore per far sognare il nostro cuore. A luci spente voglio star vicino a te per stringerti più forte a me. E quando eternamente la tua vita mia sarà, vivremo la felicità, vivremo la felicità.
E come avevo annunciato in inizio di trasmissione, oggi è venuto a trovarci il figlio del grande Achille, diamo il nostro benvenuto a Adelmo Togliani. Grazie Adelmo.
Grazie a voi, ciao, ciao.
E Adelmo, guarda, allora tu sai che noi siamo la radio per le comunità italiane nel mondo e nelle comunità italiane nel mondo è sempre molto amato e ricordato tuo padre, perché è indimenticato e indimenticabile, grande, grande Achille Togliani. Tra l'altro, una cosa molto bella è che, oltre a essere sempre nel cuore del pubblico, Achille Togliani è stato sempre nel cuore anche dei suoi colleghi. Perché io, durante il corso degli anni, avendo intervistato, che ti posso dire, da Iula De Palma a Silvana Pampanini, da Vilma De Angelis a tanti tanti altri, tutti hanno sempre detto Achille Togliani era un grande essere umano, un grande signore, e questo mi piace. Io vorrei dire a tutte queste persone che ci stanno ascoltando che secondo me Achille Togliani, oltre ad essere stato un grande interprete, è stato proprio un esempio di civiltà e di classe.
Grazie, grazie. Sì, ma diciamo che questa è una caratteristica che l'ha accompagnato un po' per tutta la vita, perché e anche dopo, perché ovviamente anch'io nel tempo dopo la sua scomparsa, insomma, ho incontrato i suoi amici, i suoi colleghi, ma anche gente, semplicemente dei fan che ovviamente non potevo conoscere, e tutti mi dicevano, insomma, di come lui fosse una persona per bene, no? Sostanzialmente sì, un gentiluomo, ma allo stesso tempo uno che proprio di carattere evidentemente non aveva mai creato problemi a nessuno in vita.
Certo.
E questa è la cosa che gli si riconosce, no? Il fatto che lui non abbia mai fatto le scarpe a nessuno, che non abbia fatto, sì, certo, carriera, ma sempre e esclusivamente grazie al suo talento e alle sue capacità, quindi spesso si fa riferimento all'eleganza, al suo essere così, diciamo, una bella persona anche dal punto di vista estetico, di come si presentava, ma nel termine galantuomo poi si fa riferimento tantissimo al suo modo soprattutto di essere, ok, durante veramente tutta la sua esistenza, e io ho potuto riscontrarlo attraverso le interviste che ho fatto anche per il documentario, di cui poi immagino poi parleremo, ma non voglio spoilerare nulla. E poi negli anni, proprio nelle comunità, anche quando sono stato all'estero, in cui mi sono ritrovato con gli italiani, hanno sempre rimarcato questo elemento, no, della sua, del suo essere.
E credo che questo faccia piacere sia a te sia alla mamma.
Beh, assolutamente, assolutamente. Certo, con i tempi di oggi uno capisce anche che forse questo suo essere troppo educato, ecco, perché forse la parola giusta è educato, in realtà poi potrebbe non avergli consentito di raggiungere determinate vette, cioè un briciolo di aggressività, soprattutto nella società di oggi, in generale proprio sempre, però oggi come oggi, la nostra società è molto competitiva, io dico,
purtroppo,
lo dico da tanti anni, è una situazione veramente, veramente peggiorata. Poi, per carità, come diceva papà, sono corsi e ricorsi storici, no? Poi c'è una fase in cui si torna poi indietro.
Hai ragione.
E poi dopo si riparte, sì, beh, su questo credo che lui avesse pienamente ragione. Sicuramente la concorrenza c'era e ai suoi tempi, ed era a suo modo, per i tempi che correvano, spietata. Allora, un suo modo di essere, secondo me, non l'ha premiato fino in fondo in alcune scelte e in alcuni momenti della sua carriera.
Come sei bella, più bella stasera, Maria. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu, anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar, non pensare. Parlami da più, tutta la mia vita sei tu. Gli tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario.
Però, sai, Adelmo, è stata una carriera che comunque è riuscita, più di tante altre carriere, a durare, perché papà...
Sì, esatto.
Partiamo dalla fine invece che partire dall'inizio. Partiamo dalla fine. Tu avevi raccontato, e poi vi diciamo, signore e signori, di questo bellissimo documentario, ci avevi raccontato che papà aveva a un certo punto anche pensato di prendere un pullman, aveva comprato, no, un pullman intero, e era andato in giro per l'Italia, per il mondo, per continuare la sua grande attività, un'attività che non ha avuto flessioni. Mai, raccontaci questa cosa.
Sì, guarda, lui praticamente negli anni 80, noi abbiamo intervistato anche uno dei suoi ultimi editori, sì. Che poi è stato sostanzialmente uno dei suoi editori storici, perché Franco Bixio, il figlio di Cesare Andrea Bixio, ovvero il compositore, certo, di Parlami d'amore Mario, insomma, Cesare Andrea Bixio è stato il suo editore negli anni 50, poi papà è passato anche a altre case discografiche, poi intorno agli anni 70 è tornato da Bixio e il produttore esecutivo era il figlio Franco, no? Sì. E come dice Franco, papà ebbe l'intuizione, alla stregua anche di Casadei, che il suo pubblico era ancora molto molto vasto, molti volevano sentire le sue canzoni, ma siccome non venivano passate, o comunque passate poco alla radio e in TV, loro non venivano tanto ospitati, cosa succedeva? Si sceglieva in quel caso, anche con un certo azzardo, perché insomma mio padre non era, insomma, per il periodo ormai aveva 50 anni, quindi si intende un cantante a fine carriera, no? Ma lui cosa intuì che la sua musica doveva andare nei posti, cioè lui doveva portare la sua musica dal pubblico, che era il suo pubblico, che era ancora veramente molto molto vasto, e sì. perché sicuramente c'era qualcuno, questo si sapeva, che aveva voglia di sentire quella musica, aveva voglia di sentire quelle canzoni. Comprò negli anni 80 un pullman, lo divise in due, all'interno fece un vano per portare gli strumenti, e la restante parte, insomma, rimasero i posti a sedere per l'orchestra. E con un ritmo di 200 serate l'anno, mio padre faceva concerti ovunque, in tutta Italia, ma anche all'estero. E con questo pullman, con l'autista di linea, io mi ricordo che spesso venivo coinvolto, soprattutto d'estate, quando ovviamente non ero
un bimbo, potevo,
tranquillamente non c'era problema dell'obbligo scolastico. E insomma, io mi ricordo che c'era questa televisione che scendeva dal soffitto. Ed era molto frequente il fatto che questi concerti fatti nel weekend, alla domenica, mi ricordo quando si partiva per andare nei posti e c'erano le partite, la sera prima del concerto si abbassava la TV e si vedevano i gol della domenica pomeriggio.
Bellissimo.
Su Rai 1 facevano, certo, la domenica sportiva, piuttosto che il 90° minuto, se era un po' prima, eccetera. Mi è capitato un sacco di volte, no? E ovviamente era una
meraviglia.
La televisione andava via etere, quindi tu vedevi bene che forse Rai 1 e Canale 5 neanche, perché non c'era ancora, e vedevi bene, sì, Rai 1, Rai 2, e poi dopo, insomma, la TV non è che si vede adatto.
Però
mi piaceva molto questa cosa di condivisione con l'orchestra, dimmi.
È bellissima, no, questa cosa, perché comunque sì, voglio dire, fa parte anche dei tuoi ricordi da bambino, da ragazzino. E tu di papà che cosa hai preso?
Questo, pensa, me lo stanno facendo, questa è una domanda che mi fanno praticamente tutti i giornalisti, ti ringrazio che tu me la faccia, e più o meno la risposta è sempre la stessa, il fatto di avere rispetto dei propri colleghi, che secondo me è la cosa più importante.
Hai ragione.
Infatti, Sì, quello secondo me è più importante, quindi anche una certa, un certo approccio anche al lavoro, sicuramente molto pressionario. Mio padre era veramente una macchina da guerra, cioè cronometrava qualunque cosa. Io questa è una cosa che riporto, dico sempre, cronometrava qualunque cosa degli spettacoli che faceva,
Grande.
che non voleva che la gente si annoiasse. E
Cioè,
quindi
pensa.
elaborava anche delle scalette di pezzi, cioè era tutto veramente un meccanismo orologeria. Sicuramente la professionalità è intesa come dedizione al lavoro e disciplina. Il
Sì.
talento, ovviamente, io faccio il cantante, non avrei mai potuto farlo perché non mi piace cantare. Per quanto io adori la musica,
Sì.
adoro sentir cantare, ma non è una cosa che mi appartiene a me personalmente.
Certo.
Sicuramente sì, l'approccio alla professione,
Alla
l'approccio alla professione,
professione.
e poi anche quel concetto, scusa, poi mi fermo subito, quel concetto che la professione e il lavoro ti tiene vivo. Questa è
Bravo.
una cosa, sì, mio padre veramente ha cantato fino all'ultimo perché era la sua vocazione. Sai quando dicono, ah, il fuoco sacro, tutte quelle
Sì,
menate là, no?
sì.
Ma se il fuoco sacro dipende, perché certe si riempiono la bocca e poi non c'è nessun fuoco sacro, tutte palle, no? No, nel caso tuo invece
Vero.
io ti posso dire che parliamo proprio di una cosa che ti tiene vivo, come il fuoco.
Come il fuoco,
Hai
come il
capito?
fuoco. Era
Sì.
proprio una passione.
Accarezzami, senta fronte che m'abbrucia. Ma perché non mi dà pace sto desiderio e te? Accarezzami, questi mani vellutate, hai scordato tutte peccate, stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntate stelle, me fai sentir sti tetti in te capille, voglio sonna, basamme sto occhie belle, voglio sonna su te, accarezzame, senta fronte che m'abbrucia. Ma perché non mi dà pace tu desideri e te? Puntate stelle, me fai sentir sti tetti in te capille, voglio sonna, basamme sto occhio belle, voglio sonna con te, accarezzame, senta fronte che m'abbrucia, ma perché non mi dà pace? Desiderio te.
Papà aveva un'altra passione, adesso tu ce la, la racconterai a tutti coloro che ci ascoltano, perché io faccio finta di non sapere nulla, ma tu ci dici, perché io insomma l'altra sera quando è stato fatto la proiezione del tuo bellissimo documentario di cui parliamo tra poco, tu hai detto che papà aveva la passione di catalogare, tenere tutto quello che riguardava la sua professione.
Sì. Sì, non solo, era un catalogatore seriale, si può dire. Qui non parliamo di passione, io parliamo proprio di malattia, perché nel senso, mio padre, no, cioè, aveva delle storie da raccontarti. Guarda, il documentario che ho diretto
Sì.
insieme a Daniela Di Biasio, coprodotto da Rai Documentari, c'è veramente un'infinitesima parte. Se dovessimo parlare di Achille Togliani uomo, cioè, si potrebbe fare un romanzo a puntate, cioè fare un documentario, una serie in 6 puntate,
Di
perché mio padre era un grande
documentari.
appassionato di cinema
Sì.
e oltre ad essere un grandissimo catalogatore di materiali documentari di qualunque genere e forma, che fossero fotografici, che fossero documenti di
Scritti,
giornali, magazine,
certo.
rotocalchi, calendari, canzonieri, foto proprio, ma proprio da riempire case,
Wow.
video, sì, no, un catalogatore seriale, ma secondo me lui attraverso questa sua, diciamo, questa sua pratica, questo suo catalogare, sostanzialmente non ha catalogato solo se stesso, ma ha catalogato elementi che fanno parte della cultura del nostro paese.
Bravo,
Perché io ho
bravo.
ritrovato nei suoi archivi foto di tantissimi artisti, non esclusivamente di Achille Togliani. Quindi, so, parliamo di Aldo Fabrizi, Carla Boni, e poi adesso tu sei un. Io ho foto, che ne so, di Vian, no? Le
Sì.
foto private, c'è stata foto di Donida, quindi tutti autori della canzone italiana, che insomma, Maggeri, tutta gente che magari adesso a noi non dice nulla, però dice: questo è l'autore di Luna Rossa. Ah, oh, cacchio, allora sì, ho capito.
Cavolo.
Questo è l'autore di Come pioveva, no? Per esempio,
Certo.
Gil. Dice, no, ma, insomma, cioè, veramente un mondo. E io ho scoperto che questa sua, diciamo, anche capacità, ordine, nel catalogare tutto,
Sì.
inclusi i film, perché lui è un grande appassionato di cinema, ma
È
insomma,
vero,
ci
è
vorrebbe una
vero.
puntata del Discobolo a parte per parlare solamente di questo, ma lui aveva, durante il Centro Sperimentale di Cinematografia, che aveva frequentato tra gli anni 40 e 43,
Sì.
aveva preso parte, frequentava, mentre faceva il corso, le lezioni di archivista. E io questa
Bene.
cosa l'ho scoperta da Paolo Vivarelli, che è un regista cinematografico, nonché uomo intellettuale, uomo di cultura, che io ho conosciuto per puro caso ad un festival. Oggi non c'è più Paolo Vivarelli. Io non avevo mai saputo da dove venisse questa passione dell'archivismo, capito?
Vedi,
E
l'abbiamo
lui mi disse: ma
scoperto.
sai perché tuo padre, tu c'hai ancora la collezione? Mi fa. Ho fatto sì, ma tu sei figlio di Achille Togliani? Ho fatto sì. Ma tu sai da dove viene tutta questa mania?
Passione, sì.
Ho detto, no, veramente no, ed era tipo il 98, papà era mancato da 3 anni.
Tre anni.
E io non avevo idea. E Vivarelli mi fa: guarda che tuo padre al centro sperimentale frequentava, perché c'era il corso di archivista.
Archivista. E tu hai
Ecco
detto,
perché lui era.
ecco.
Infatti, tutti i nostri archivi sono, da quello fotografico, sonoro,
Sì.
sono ordinati in una maniera scientifica, con un
Beh.
principio comunque sicuramente tutto suo. Ma
Certo.
sono ordinatissimi, sono ordinatissimi. Tu puoi rintracciare qualunque
Bellissimo.
cosa a casa. Io parlo casa perché l'archivio poi è a casa di mia madre, che è la casa storica di
È la casa di
papà.
famiglia, certo, la
È
casa di famiglia.
la casa di famiglia, dove ci sono praticamente, dove c'è tutto.
Splende il sol sopra la cima, ma laggiù qualcuno chiama. È la sua voce che più mi piace, e laggiù scenderò. Amore, amore, abisso dolce, mi fai cadere lentamente, mi sento vinto ad ogni istante e non so resistere più. Amore, amore, abisso dolce, son nel tuo vortice profondo. Inutilmente sto piangendo, perché ormai son come vuoi tu, che volto hai ancor non so vedere, nascosto sei, ma sento il tuo respiro e sento già le mani tue leggere che afferrano il mio cuore per farlo morire. Amore, amore, abisso dolce, te, fra le tue braccia silenziose, fra le tue spine, le tue rose, finalmente negli occhi ti vedrò. Amore, amore, abisso dolce, son nel tuo vortice profondo, e inutilmente sto piangendo, perché ormai son come vuoi tu. Che volto hai, ancor non so vedere, nascosto sei, ma sento il tuo respiro, e sento già le mani tue leggere che afferrano il mio cuore per farlo morire. Amore, amore, abisso dolce, fra le tue braccia silenziose, fra le tue spine, le tue rose, finalmente negli occhi ti vedrò. Amore, finalmente ti vedrò.
Poi un'altra cosa, il grande rispetto che papà aveva per chiunque, no?
Sì.
Se tu prendi per esempio, noi abbiamo una collezione VHS dal cinema muto ad oggi.
Che adoro
4.000 titoli, ma anche, wow, roba, sì, per carità, tutto un VHS, ma roba che non si vede più, non esiste più, che se ci fosse la VHS tu non potresti neanche sapere dove andarla a reperire.
Esatto.
E lui praticamente cosa faceva? Di ogni videocassetta lui faceva una scheda che, sì, attaccava la videocassetta, dove scriveva tutti gli interpreti, il titolo originale, il regista, l'anno.
Pensa.
E anche se aveva vinto dei premi questo film. E del cast, praticamente, se il cast presentava 50 nomi, 30 nomi, 20 nomi, metteva tutti, anche l'ultimo.
Un grande.
E poi segnava se l'aveva, se erano come sempre nel Captain Blood, no? Con Errol,
sì,
Flynn, c'erano diverse versioni, no? In Italia, sì, arrivò, c'era in bianco e nero sottotitolato, in bianco e nero senza sottotitoli, e in italiano, la versione in inglese, la versione colorata a laser, e lui... C'ho tipo, io c'ho tipo 4 o 3, 4 Captain Blood.
Grande.
Per farti... Quindi la notte sentivo mio padre che faceva e batteva le dita sulla macchina da scrivere. Il suo studio, sì, era vicino alla mia camera da letto, quindi tu immagina che alle 2 o 3 del mattino sentivo sto ticchettio. Mi sono addormentato così per anni.
sono state le tue pecorelle, che invece di contare le pecorelle, sì, tu, sì, sentivi i tasti, no? del collo.
Ma... però metteva anche gli attori, proprio quelli più cioè quelli veramente avevano fatto,
so,
una battuta, una comparsa,
certo,
insomma, questo rispetto poi del cast,
del,
no?
Lavoro, del lavoro degli altri,
l'opera.
Bravo, del lavoro degli altri, e questo fa vedere com'era la sua personalità.
Sapessi com'è dolce amarti, amore mio, quello che provo io tu non lo puoi sapere. Quando ti stringo al petto, un fremito m'assale, fino a sentirmi male, un male che un piacere. Vorrei vivere con te tutta la vita. Vorrei fremere con te, con te, con te, gioia infinita. Vorrei perdermi con te, nel fuoco ardente. Vivere, morire con te. Cantano quegli occhi mi struggono i tuoi baci, se piangi ridi o taci, sei tanto bella, amor, racchiusa nel mio cuore, porto con gelosia te che sei tutta mia, unico mio nel fuoco ardente, ti devo dire con te, con te, con te.
E ora tu, Adelmo, ci vorresti parlare di quando hai iniziato ad avere l'idea di fare questo documentario bellissimo di cui parliamo adesso per omaggiare papà?
Allora, avevo preso parte a un festival come presidente di giuria, un festival cinematografico,
sì,
a Formia, e in giuria, quindi insieme a me, c'era un documentarista che aveva già preso parte a Torino, anzi, il festival di Torino aveva anche vinto il premio Cipputi, ma tipo riparlo di 20 anni fa, con un documentario che si chiamava Pesci Combattenti. Poi è tornato successivamente con un altro corto,
sì,
andò alla sezione Orizzonti a Venezia con un altro documentario, poi frequentato Ugo Pirro, ha realizzato un documentario di Daniele Di Biasio,
sì,
e Daniele Di Biasio è un documentarista di fatto, no?
Certo.
però un grande appassionato di cultura e secondo me veramente un poeta. E Daniele era un periodo che in realtà non stava più facendo documentari, anzi non ne faceva da 20 anni, penso al paradosso.
Mamma mia.
Allora, durante questo festival mi fa: senti, io mi ricordo, prendiamo un caffè, così parliamo del più e del meno, poi abbiamo tante cose in comune. Lui è una persona veramente deliziosa, una persona di una purezza, persona veramente, veramente che ritengo l'unico che avrebbe potuto convincermi a fare il documentario.
Bella.
Perché ci sediamo, cominciamo a parlare, lui mi dà un aneddoto del suo papà, che aveva incrociato mio papà,
sì,
con Sofia Loren a Formia, si era fermata la macchina in mezzo alla strada, un Maserati.
Bello.
E lui mi racconta con una tale, con gli occhi che gli brillavano, perché il padre è mancato un paio di anni fa, un famosissimo poeta, e quindi mi racconta, evidentemente lui ha preso tutto dal padre, mi,
sì,
racconta questo episodio. Diceva: tu non sai che quando, voglio dire, negli anni 50, papà, si è fermata la macchina qua e mio padre mi raccontava questa storia di Achille Togliani, che ha avuto occasione di conoscerlo, perché gli si era fermata la macchina per puro caso qua in mezzo alla campagna, e mi racconta questa cosa. Io gli dico: guarda, qua c'ho l'archivio, c'ho i film, c'ho qui, c'ho su, c'ho giù. E lui mi fa: senti, ma se tuo papà ha raccolto tutta questa roba e l'ha fatto con tutta questa, con questa meticolosità, con questo amore,
certo,
e noi dobbiamo rendergli merito, cioè non possiamo rendere vano tutto il suo operato. Se tu hai tutta questa roba qui, e poi papà, permetti, papà se lo merita.
Bravo, aveva ragione.
E io non ci avevo mai pensato. Io sono sincero, non ci avevo mai pensato.
Ecco.
E ho detto: guarda, Daniele, tu hai ragione, io effettivamente questa cosa qui non l'ho mai affrontata. È un po' perché non volevo che si dicesse: ah, il figlio di che fa carriera. A parte, bene, è vero, non faccio il cantante, però sai meglio di me che io non ho mai provato a sfruttare
il nome
di papà prodomo mia.
È vero.
E lui mi disse: sì, lo so, però fidati che secondo me è il momento di farlo. Lui l'ha fatto in modo totalmente disinteressato.
È un po'
sai meglio di me, no? Quando manca un grande artista,
sì,
ad un certo punto viene accerchiato da una serie di persone, e il 90% di queste persone vogliono approfittare di quella cosa.
Verissimo.
Il libro, sì, certo, per loro torna conto, no? ma a distanza di 20 anni non ci poteva essere tornaconto, che cioè, mio padre sì, certo, è stato un mito, ma non stiamo parlando di il giorno dopo la morte di Pavarotti.
Bravo, bravo.
Sto parlando, hai capito? Ma no, ma non con tutto il rispetto, certo, per papà soprattutto, perché è stato un grandissimo artista, ma l'operazione non era più quella, non la sarebbe più potuta essere, perché stiamo parlando appunto che papà è mancato nel 95.
Certo, quindi 20 anni dopo...
Dice, quindi lì, tra un caffè e l'altro, avevamo visto una serie di corti, perché eravamo in giuria, capito? Quindi mentre intanto chiacchieravamo, così nel più e del meno, e parlavamo di papà, no? E dicevo, guarda, io ho questo, ma sei pazzo? Ma non e io ho detto, vabbè, papà c'ha una, che sa, storia pazzesca. E io ho detto, no, poi sai, c'ho i film, poi l'archivio, perché qua, perché le foto... E poi sai che ci avevo pensato a quella cosa che mi hai detto, Daniele, però tu devi sapere che è una marea di roba, cioè è un casino. Hai fatto, sì, ma tu com'è, ordinata? Ma sì, certo è ordinata, però insomma c'è da metterci le mani, una roba tosta. Ho fatto, guarda, se papà fa tutto quel lavoro non possiamo dimenticarlo.
Aveva ragione Daniele.
Daniele scrive un trattamento, io ovviamente gli racconto la qualunque, poi gli procuro. Mi ricordo che lui, siccome lui era ancora a Formia, sì, o insomma era in giro, lui che cosa succedeva? Quando ho detto, ok, guarda, la prossima settimana mi ci metto. Io, prima che lui scrivesse il trattamento,
sì,
dopo aver parlato con me comunque a lungo, anche al telefono, eccetera, io cosa faccio? Vado nell'archivio di papà, comincio a prendere la sua rassegna stampa. E comincia a beccare i titoli, quelli più interessanti, in un mare di informazioni, anzi in un oceano di informazioni, e scatto delle foto col telefono, da cui si potevano trarre anche dei titoli di, certo, giornale, di magazine, di rotocalchi. Poi leggevo degli articoli, prendevo una colonna di un articolo, cioè, non so, c'era una foto pazzesca del tempo, mi sembra di Epoca, dove lui è vestito da moschettiere e diceva il cinema è il loro chiodo fisso, perché papà era un divo dei fotoromanzi, ma aveva il chiodo fisso del cinema. E questa cosa qui è una roba che, senti, ma partiamo da qua.
Bravo.
Io gli mandavo le foto al telefono e lui, dalle mie chiacchierate e dalle foto, partorisce un trattamento che è pura poesia. Bellissimo. Cioè, lui aveva intercettato anche la chiave di lettura di un personaggio mancato da 20 anni e che comunque ha raccontato il paese. Se avessi dovuto raccontare solo papà, forse non avrei neanche raggiunto tutto l'interesse che poi ha suscitato il documentario una volta realizzato, perché il documentario non parla solo di Achille Togliani.
Io l'ho visto, parla, e posso dire di sì.
Tu l'hai visto, cioè parla del nostro paese attraverso gli occhi di Achille Togliani. Ma la cosa più incredibile, che secondo me ha dato veramente una svolta al documentario,
sì,
e calcola che io ho fatto ricerche che sono durate 5 anni, che hanno coinvolto parzialmente Daniele, ma sì, alla fine nell'archivio c'ero io con veramente maschera e boccaglio, guanti, ciabatte e pinne, ti giuro, adesso a ridere. Questo è realmente accaduto. A un certo punto io conoscevo, perché negli anni 80 mio padre,
sì,
fece fare i riversamenti delle pellicole da lui stesso girate con un telecinema artigianale, no? Ovvero cosa si faceva? Si prendeva un proiettore, poi si metteva una telecamera VHS,
sì,
quindi manco super VHS, si metteva davanti al muro e si registrava con la telecamera ciò che veniva proiettato dal proiettore in pellicola sul muro. E dico, guarda, io ho della roba, c'ha un valore pazzesco. E lì mi fa, guarda che avrai sicuramente le pellicole, che ne so, mo la va a cercare. cerco e trovo le pellicole.
Wow.
Trovo le pellicole e gli faccio, guarda, faccio delle foto, ovviamente alle strisce, e io ho fatto, guarda che io non lo so, questi super 8, faccio super 8.
Sì.
Lui mi dice, guarda che a me il fotogramma mi sembra troppo stretto, mi fa lui.
Ah.
È troppo. E io gli faccio, guarda, adesso faccio subito una ricerca. Intanto io avevo fatto le ricerche sui suoi film, stavo cercando di capire i film veri suoi a cui aveva preso parte,
sì,
però per me il grosso erano i suoi filmati privati, quelli girati da papà stesso,
necessariamente,
di
certo,
di cui tutti i rotocalchi poi parlavano, perché ogni rotocalco del tempo parlava di lui che si trovava nei posti e andava in giro con la macchina da presa,
pensa,
la Bolex era quella usata da Pasolini. Ma adesso ci arrivo, perché siamo fermi al Super 8, no?
Sì.
All'8 mm. Io ho detto, porca miseria, vuoi dire che questo è 16 mm? Praticamente cinema.
Esatto.
Qui non stiamo più parlando, cioè i film si giravano in 16.
Esatto.
E chi se lo poteva permettere? Chi faceva cinema? Ma nessuno si pigliava la macchina a 16 mm, a meno che non facesse quello, fosse proprio un cineamatore, come si dice in gergo, no?
Bravo, esatto.
Ma qui siamo proprio oltre, Quindi metri e metri di pellicola che io prendo e porto a Padova a far restaurare completamente. E lì ovviamente noi non abbiamo, nel documentario si vede, che so, Marisa Alasio, si vede Delia Scala, c'è un pezzo di Canzonissima durante le prove con Panelli e Manfredi, per esempio quello non l'abbiamo messo nel documentario, ma c'è anche un sacco di roba che veramente racconta il paese.
Sì.
E questa roba è stata girata in 16 mm da papà, andava in giro con la sua macchina da presa, e quando è andato negli Stati Uniti questo pazzo si è comprato la pellicola a colori.
Esatto.
E infatti della gente, io dicevo, quasi mi offendo quando mi dicono, ma questa l'hai colorata, ti giuro lì mi parte l'embo,
no.
Perché dico,
beh, hai ragione,
ma quale colorata, cioè non avete capito, questo ha comprato, è andato a cercare la pellicola a colori, l'ha comprata e poi ha girato.
Domani partirai, quanta tristezza, forse la voce mia più non udrai. Amo spensieratezza, tutto scorderai, ma del tuo primo amore non puoi scordarti mai. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione, perché non vivo più. Lo sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu. Piangere, che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu,
perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione, perché
adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più.
Senti Adelmo, una curiosità,
sì.
Lui è stato, io credo, a parte Alberto Rabagliati, e qua parliamo di Rabagliati però negli anni 30, inizio anni 30, quando Rabagliati sia cantava sia aveva fatto il cinema, è stato tra l'altro,
sì,
uno dei primi, diciamo così, a affrontare il cinema sonoro, ma dopo Rabagliati, dopo molto 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 tempo, è stato solo papà tuo il primo ad avere la voce e il fisico proprio cinematografico, la voce da cantante e il fisico cinematografico, perché stiamo attenti, la secondo me grande carta vincente di Achille Togliani in quegli anni è stata che, se tu ci pensi, fino ad allora le canzoni erano la parte principale dello spettacolo, diciamo così, no?
Sì.
Il cantante era una voce, ma era uno strumento dell'orchestra alla stregua degli altri strumenti. Quando arriva Achille Togliani, vedono il primo cantante che abbia anche un'immagine. Secondo me
sì, è quello. Di pari passo,
quindi lui è stato il primo, uno dei pochi cantanti che ha potuto dire vado a fare il cinema senza aver problemi, vado poi in televisione senza aver problemi, entro nel mondo, perché era veramente
dei fotoromanzi
senza, è quello, entro nel mondo dei fotoromanzi senza problemi. E voi avete anche, credo, no, tutti i fotoromanzi di papà con Sofia Loren, questo, quell'altro.
Sì, assolutamente.
Ma lui ti raccontava...
Anzi, sono parte gran parte dell'archivio. Ma papà li ha fatti fino alla fine. Tu calcola, io ho dei fotoromanzi con Gianni Dorelli, con Mike Bongiorno, sì, con chiunque, fatti fino agli anni 80 inoltrati. Proprio, cioè, veramente tanti fotoromanzi, quelli degli esordi, degli inizi, sono veramente, cioè, hanno un valore pazzesco, e tu trovi della gente impensabile.
Sì,
cioè,
sì,
veramente, sì. No,
perché, e il primo fotoromanzo, io mi ricordo, allora, Sofia Loren era con Sogno e con tante altre testate,
Sogno
anche papà. È stato...
E quello con papà e la Loren si chiama Principessa in esilio.
La principessa,
ma
esatto.
Noi ce ne abbiamo tantissimi.
E
guarda, adesso tipo Il vento e il mare, ci sono veramente tantissime, ultimamente strappalacrime, appuntate.
Appuntate
che poi duravano pure tanto, perché tu compravi i fotoromanzi, sostanzialmente erano degli albi all'interno dei quali c'erano più di un fotoromanzo.
Esatto.
Perché perché non erano mai completi, erano puntate, no?
Certo, così almeno la gente comprava.
Tu potevi comprarlo perché ti interessava un artista, no? Una storia. E però a quel punto, magari io avevo dei gusti, tu ne avevi altri, però se compravamo tutti e due lo stesso fotoromanzo, dentro c'era la storia che piaceva a me e per te c'era l'altra storia, capito?
Esatto. E qualche piccola rubrica, anzi era stato, no, progettato molto bene, perché poi c'era anche la rubrichetta, la posta dei lettori, questo, quell'altro, cioè poteva essere veramente un giornale per tutta la famiglia, un settimanale per
la
famiglia.
Mi sovviene un titolo, Silvia Amore Perduto, già sto titolo ti fa capire che, insomma, non erano proprio storie serene, capito?
No.
Mi è venuto in mente adesso, mi è venuto in mente la locandina, perché tu devi sapere che questi fotoromanzi abbiamo pure il vento disse ritorna, ecco, c'è un altro, mi è venuto in mente adesso, perché ho fotografato con la mente e sono arrivato alle locandine dei fotoromanzi, che erano molto belle. Però ecco, sì, storie molto struggenti. Ma Valeria Fabrizi poi lo ricorda, cioè,
sì,
nel documentario, lei è una testimonia, lei racconta che quando era impiegata al catasto, tutte erano innamorate di Togliani e hanno scoperto Togliani attraverso i fotoromanzi, e così anche Sofia Loren, che al tempo si chiamava Sofia Lazzaro, loro l'hanno scoperta attraverso le stampe dei fotoromanzi che loro compravano, ovviamente le dicevano le fiction di oggi, no?
Certo.
Ma proprio quando sto vicino a te sento un gran silenzio dentro me. Non so nemmeno dirti voglio bene.
Io non so dir ti voglio bene.
Ma proprio quando sto per dire a te, quale dolce sogno sei per me. Non so nemmeno dirti voglio bene.
Io non so dir ti voglio bene.
voglio bene.
Come un poeta dell'Ottocento, io lo racconto alla luna perché lei lo ripeta soltanto al vento e il vento possa trasportarlo fino a te. Tutto questo è inutile perché proprio quando sto vicino a te non so nemmeno dirti voglio bene.
Io non so dirti voglio bene, io non so dirti voglio bene.
Come un poeta dell'Ottocento, io lo racconto alla luna perché lei lo ripeta soltanto al vento e il vento possa trasportarlo fino a te. Tutto questo è inutile perché proprio quando sto vicino a te non so nemmeno dirti voglio bene.
Io non so dirti voglio bene, io non so dirti
voglio bene.
Senti, invece parlando di papà, solo, guarda, solo in versione cantante, quindi proprio fai, togli l'attore, togli tutto qua, perché lui poi è anche stato, diciamolo, molti lo ricorderanno, ma ha anche condotto, presentato sia alla radio sia alla televisione, quindi ha fatto di tutto lui, veramente, ma solo dal punto di vista musicale. C'era fra le centinaia di canzoni che ha cantato una che proprio lui aveva nel cuore?
E allora lui sa, in assoluto non me voglia Bixio, sì, ma è Signorinella.
Adorabile.
Signorinella pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano, non v'è una notte ch'io non sogni Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sempre freddo e solo triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una panse, poi mi dicesti con la voce tremula, non ti scordar di me. E gli anni e i giorni passano uguale grigi con monotonia, le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella che malinconia. Tu innamorata e pallida più non ricami innanzi al tuo telaio, io qui son diventato il buon Don Cesare, porta il mantello a ruota e fonnotaio. Lente lontana, mentre ti penso suona la campana, della piccola chiesa del Gesù. E nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu?
Signorinella, il suo cavallo di battaglia, perché ha venduto 1 milione di dischi con quella canzone, lui.
È vero.
78 giri.
È vero, ma poi guarda, io ho sentito anche le, perché lui non è che ha fatto una sola Signorinella, tutte le varie edizioni di Signorinella, no, che ha fatto, sono state sì. Bellissime. Lui aggiungeva sempre un qualcosa di più a ogni edizione, a ogni cosa lui la sentiva proprio.
Guarda, è una cosa impressionante, perché tra l'altro, come tu sai, ovviamente, come tutti gli ascoltatori di Scobolo, che non credo siano degli sprovveduti,
ti ringrazio, perché lo
conosco, è una cosa che seguo e mi rendo conto che certe volte prendete alla sprovvista pure me, perché io le cose che ho letto da voi,
no,
sono cose che, cioè, solamente dei super cultori possono avere quelle informazioni. Signorinella è una cover.
Esatto.
Perché è una canzone che è stata portata a successo da Pasquariello, Gennaro Pasquariello, cantante sì. Napoletano.
Sì.
E infatti in un'intervista radiofonica papà racconta, adesso mi viene da ridere, perché tutte le interviste che ho fatto negli ultimi anni, ogni volta io sono convinto di dire le stesse cose, ma non è così, perché c'è talmente tanto da raccontare,
bravo,
ogni volta
bravo,
poi delle cose nuove e capisco che non l'ho mai dette.
È verissimo, bravo.
Scusami, però mi fa ridere questa cosa. Però questa cosa di Pasquariello è una cosa importante da dire, perché in un'intervista radiofonica papà sì. afferma che quando lui scelse di cantare quella canzone gli diedero del pazzo, perché Pasquariello era, che ne so, qualcosa di intoccabile, come dire che oggi io mi metto sì. a cantare Volare convinto di far la meglio di Modugno.
Esatto, sarebbe
e
così.
La gente dice, tu sei fuori di testa, sei pazzo, sì. lascia perdere, che scrivete una canzone, fatta un'altra.
Fatta un'altra, certo, è vero.
In quel caso erano passati sicuramente 20 anni, perché mi sembra che insomma la canzone è abbastanza
sì, erano passati 25
affrontata
anni,
erano passati
certo.
credo circa 20 anni
sì,
dall'esecuzione di Pasquariello. Però ebbe un successo clamoroso, vendette una marea di dischi, e io ti posso dire che, come dici tu, effettivamente, avendola sentita eseguita negli anni con l'orchestra, nei dischi, nelle performance televisive, fatta attraverso le incisioni le incisioni ovviamente più recenti
certo.
e più vecchie, fatta dal vivo solo col pianoforte e voce, come è successo poco prima che mancasse, lui aggiungeva sempre qualcosa, sono sempre state delle versioni diverse.
Bravo.
E questo è, capito, anche quelle televisive, per esempio, dove ne esistono due di cui uno non si trova più in Rai, penso. Dei suoi fan mi hanno mandato degli spezzoni
sì.
Di Signorinella, di lui vestito da notaio. Ne esistono due di lui vestito da notaio, e in Rai, alle teche, ce n'è una sola versione, l'altra, di cui io posseggo un filmato in MP4 inviato dai suoi fan, praticamente la Rai ha mandato in onda sta cosa di notte, l'hanno registrata, me l'hanno mandata, ma ad oggi agli archivi Rai sta roba non si trova più,
sì.
e non so per quale motivo. Lui si vestiva da notaio, che poi è protagonista della canzone,
della
no?
canzone, certo.
E lui anche in quelle due versioni lì televisive fa due versioni completamente diverse. Cioè, molto diverse per chi, insomma, che conosce di canto, chiaro che cambia le note, ci mancherebbe
certo.
altro.
No,
però come dice il nostro comune amico Mirko Dettori,
sì.
la dinamica della voce, il prendere, lasciare, salire, il filatino della voce che poi riattacca e poi riprende e poi ritorna, insomma, sono delle versioni diverse,
sì.
cioè, senza ombra di dubbio.
Bellissime versioni tutte quante, e veramente lui, guarda, sai che io mi ricordo di papà, dunque era il 94, quindi un anno prima che purtroppo ci lasciasse, me lo ricordo su Mediaset, allora si chiamava Fininvest ancora, no? Dicevano
sì,
col...
sì, sì.
E lui aveva fatto, fra le sue varie ospitate, aveva cantato una canzone meravigliosa, anche questa, un suo cavallo di battaglia, perché Parlami d'amore Mariù è un cavallo di battaglia
sì.
di Achille Togliani, di quelli veramente. E io ricordo lui che a un certo momento cantò Chiuse gli occhi, e io ragazzetto dissi, guarda, dagli anni 50, epoca del primo filmato, no? In cui l'avevo visto, a oggi, e aveva questo orologio molto elegante al polso. Lui strinse il pugno con gli occhi chiusi, fece vedere questo orologio per caso, e io dissi: guarda nei dettagli l'eleganza che ha questo signore, passati comunque tutti questi anni. Cioè, era rimasto veramente una persona, allora, incastonato proprio nella giovinezza, perché aveva fisicamente, no, era alto, era bello, certo, era questa cosa. Ma io dissi: guarda come è rimasta uguale la figura, quindi giovinezza sempre, ma come è cambiata, come riesce a cambiare tutte le volte l'interpretazione.
Quello che ma quello è dato dalla maturità. Ma tu hai ricordato una cosa, scusa se ti interrompo, ti dico, hai ricordato una cosa, questa qui del pugno e dell'orologio, di come io ho perfettamente chiaro quello che tu stai dicendo. Perché ho visto mio padre fare questa cosa ad arte, nel pugno, del chiudere gli occhi, eccetera, quindi sentire la musica, il pezzo, nel momento clou, l'ho vista fare centinaia di volte, quindi ho perfettamente presente quell'immagine che tu stai raccontando, perché conosco molto bene l'esecuzione di papà, e anche se non mi ricordo quella che tu stai citando, conosco lo stile della sua performance, capito? Quindi hai colto una cosa che per te è stata importante, ma che lui ha fatto per arrivare al pubblico, a te come a tanti altri, insomma,
al climax proprio dell'interpretazione, il climax, no, suo. Sì.
La settimana scorsa con un tuo collega ho lasciato un'intervista e gli ho raccontato che avevo scoperto che, attraverso i suoi diari, ma non è che mi ha stupito più di tanto, che quando io sono nato mio padre non c'era.
Era a
lavorare.
Ti
due giorni dopo.
Era a lavorare.
E questo ti fa cadere in scena, capito?
Sì, bellissimo.
E l'anno precedente purtroppo mancò mia sorella, che aveva praticamente aveva tipo 3-4 giorni, e lui andò in scena lo stesso.
Vedi, capisci? No, è stata veramente una scuola, come dici tu, un'altra scuola.
Un'altra scuola, Macario aveva perso la mamma.
Sì.
E andò in scena negli anni 40, quando papà lo frequentava, perché fu lanciato poi da Macario, non tanto da Angelini, successivamente.
Dopo.
Perché padre faceva attore.
Faceva la rivista.
È stato Macario a lanciarlo, che è uno dei più grandi comici insieme a Totò, una delle più grandi maschere, parlo comiche, del Novecento, no? Questo
hai
senza ombra e dubbio, non ci si può mettere la mano sul fuoco.
Assolutamente.
E Govi, loro due e Gilberto Govi. Detto questo, quello c'ha, l'esempio era quello.
Esatto.
Il maestro era Macario. Se Macario muore la mamma e va in scena, che vuol dire?
Che devo farlo anch'io. Devo farlo anch'io, assolutamente. E questo è stato un grande insegnamento. Ma sai, io parlando con te in questa ora di chiacchierata, posso dire una cosa, Adelmo, che ho scoperto con grande piacere che tutta questa signorilità di papà l'hai presa tu, perché se papà era veramente...
Grazie.
No, io lo dico col cuore, perché lui era, come abbiamo detto all'inizio di puntata, un esempio di civiltà, ma lo stesso esempio di civiltà sei tu, sei una lezione di civiltà, tu, in un
grazie,
mondo...
Troppo buono, facciamo quello che possiamo, dai, forse è l'esempio, è l'esempio, abbiamo un ottimo esempio, dai.
E tu sarai un ottimo esempio per tuo figlio, e io ti ringrazio, di una cosa, il tuo documentario lo troviamo anche, perché ovviamente lo troviamo anche su Rai Play, io lo dico a tutti,
su Rai Play.
Bravissimo, allora tu parla ai nostri ascoltatori che sono nel mondo, che vorranno vedere questo documentario, perché ragazzi guardate che è un lavorone, è stato fatto veramente con amore e si sente, ma con grande professionalità, e si vede questa cosa qua, perché Adelmo ha fatto una cosa stupenda. E allora dai ai nostri ascoltatori che sono sparsi ai quattro angoli del mondo l'appuntamento su Rai Play, digli dove lo possono trovare.
Allora, in realtà gli diamo due appuntamenti.
Due.
Allora,
ne
diamo pure uno dal vivo, gliene diamo pure uno.
Wow.
Uno dal vivo, che è una roba che ho saputo da poco. Allora, il primo, se vogliono vederlo, mi fa super piacere, ovunque loro siano nel mondo, ovviamente non in Italia, ma ovunque siano, su Rai Play. c'è un documentario dal titolo Parlami d'amore, esatto. Molto facile da trovare, Parlami d'amore, Togliani, lo trovano immediatamente, ed è ovviamente la versione televisiva che noi abbiamo coprodotto con Rai, sì. Ma il 6 di febbraio al Cinema Centrale di Sanremo alle 18 saremo presenti, il giorno, tra l'altro il giorno dell'apertura dell'edizione di Sanremo 2024, saremo presenti io ovviamente e altri amici per presentare il documentario nella sua versione festival al Cinema Centrale di Sanremo nel giorno dell'apertura del festival, quindi lo presenteremo in una proiezione speciale a ingresso gratuito, chiunque vorrà potrà venire, insomma sarà super benvenuto e insomma potrà godersi in sala, perché è comunque un altro tipo di esperienza, perché
ragione,
un'esperienza è vederlo in TV, un'esperienza è vederlo su un tablet o su un telefono, e un'esperienza è vederlo seduto in poltrona al cinema,
è
un altro film ancora.
E,
insomma, questi sono i due appuntamenti, uno virtuale, l'altro invece fisico, se volete venire.
Insomma, e ci sarà anche Adelmo di persona, quindi potrete conoscerlo. Esatto, chi sarà in Italia potrà venire allora al Cinema Centrale di Sanremo il giorno 6 di febbraio
alle 18.
Alle ore 18. Io Adelmo ti ringrazio veramente perché hai fatto questa chiacchierata a cuore aperto, ci hai restituito la grandezza e la vitalità del tuo papà e io non so come
ringraziarti. Grazie a te.
Grazie infinite, io ti lascio il microfono così puoi salutare tu, perché hai fatto tanto nella vita, ma l'annunciatore radiofonico non l'hai mai fatto, tu, no?
No.
Allora
no,
lo fai, bravo. Lo fai oggi, Adelmo, salutando, lascio il microfono a te, saluta tu tutti gli ammiratori di Achille, prego.
Saluto tutti gli ammiratori di Achille e... spero che continuerete a sentire Discobolo, perché mi sembra un'ottima operazione di ricordo e anche
buono.
Di civiltà, perché ricordare non è mai male, insomma, avere memoria delle cose non è mai male, soprattutto se si ha memoria poi della cultura. Noi abbiamo una cultura meravigliosa, al di là anche di Achille Togliani, però la cultura della canzone. Una volta ho sentito Alejandro Baldi,
sì,
che
grande.
Vinse Sanremo con Passerà,
sì.
Che disse una frase, disse durante un'intervista, disse: ma signori, noi italiani in quanto a melodia non siamo secondi a nessuno.
Aveva ragione.
Questa cosa è vera.
Raga, aveva ragione. Oh, che cavolo.
non siamo secondi a nessuno. Quindi, insomma, che continuate ad ascoltare Discobolo, la rete, che continuate anche a informarvi su internet, perché la nostra cultura musicale è veramente molto ricca e insomma è piena di significati, anche di personaggi, e poi come avete sentito anche nell'intervista, credo vi ho fornito anche informazioni curiose su Achille, cose che non si sapevano,
esatto, è quello il bello
detto perché... ciò continuate ad ascoltare Discobolo.
Grazie, sei troppo buono. Grazie infinite, voi guardate questo bellissimo documentario, Parlami d'amore, e seguite sempre sui suoi canali social Adelmo Togliani, che è un grande. Veramente. Grazie Adelmo, grazie di vero cuore e a prestissimo. Ciao.
Grazie Giacomo, grazie a voi tutti. Un abbraccio.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic, oh.